È arrivato il momento però adesso di ascoltare il teatro di Radio 3, una delle nostre riproposte delle stagioni di Tutto Esaurito. Questa in particolare viene dall'edizione del 2016, è stata messa in onda il 21 novembre ed era un racconto sonoro tratto da Preparare un fuoco di Jack London. La produzione della compagnia Muta Imago, il titolo che hanno scelto per questo lavoro drammaturgico radiofonico è Fare un fuoco, con la drammaturgia e la voce narrante di Riccardo Fazzi, le musiche originali di Lucas Wildpanner, la regia di Claudia Sorace e la produzione di Muta Imago, per l'appunto. Muta Imago è una delle compagnie più interessanti della nuova scena italiana. Un percorso quello di Muta Imago, che ha cominciato con uno spettacolo molto forte come impatto visivo, che lascia intendere appunto come il titolo che hanno scelto per la loro compagnia Muta Imago si rifaccia fortemente a un'esperienza visiva, ma allo stesso tempo però hanno sempre privilegiato anche la sperimentazione sonora. E da qui nasce questa installazione audio e video dedicata a racconto di Jack London, che faceva parte anche degli omaggi all'epoca per il centenario della scomparsa dell'autore di Jack London, per l'appunto. Direi di passare subito all'ascolto dunque di Fare un fuoco con Muta Imago.
Freddo e grigio. Esageratamente freddo e grigio, il nuovo giorno era arrivato. L'uomo abbandonò la pista battuta che correva sulla superficie ghiacciata dello Yukon e si inerpicò sull'alto argine di terra dove, attraverso l'ampia e folta foresta di abeti, sbucava una traccia poco battuta, diretta a est. L'argine era ripido. Arrivato in cima, l'uomo si fermò. Ansimava e si sentiva ormai senza fiato. Controllò l'ora. 9:00. Neanche un raggio di sole. Dall'orizzonte senza nuvole neppure un briciolo di luce. La giornata era limpida, ma ogni cosa sembrava avvolta in un sudario impalpabile, un'ombra sottile che teneva al buio il giorno. Era l'assenza del sole a rendere tetra ogni cosa. Di questo all'uomo non importava. Era abituato all'assenza del sole. Diede una rapida occhiata verso il paesaggio che si era lasciato alle spalle. C'era il fiume Yukon, largo 1,5 km, nascosto sotto 1 metro di ghiaccio, e sopra questo ghiaccio c'era 1 metro di neve. A nord e a sud, e fin dove arrivava lo sguardo, era tutto biancore immacolato, tranne la sottile linea scura che curvava in direzione sud e serpeggiava attorno all'isola coperta di abeti, piegando poi a nord, dove svaniva dietro un'altra isola. La sottile linea scura era la pista principale. 800 chilometri più a sud arrivava al passo Chilkoot, sin giù a Daia e infine al mare. 90 chilometri più a nord, invece, toccava Dawson City. Poi, dopo 1600 chilometri, c'era Nileto e infine, quasi 2500 chilometri a nord, terminava St. Michael, sul mare di Bering. L'uomo si voltò nella direzione di marcia per ripartire e sputò a terra con aria assorta. Un crepitare esplosivo lo fece sussultare. Sputò di nuovo. Ecco cos'era. Prima di poter toccare il terreno, lo sputo gelava. Lui sapeva che se sputi a 45 sotto zero la saliva gela quando arriva sulla neve, ma questo sputo si era gelato in volo. Non c'era dubbio. Faceva più freddo di 45 sotto zero. Quanto più freddo, non lo sapeva. La temperatura però non era importante. Era diretto alla concessione sulla diramazione sinistra dell'Henderson Creek. I ragazzi erano già lì. Erano arrivati superando lo spartiacque nella regione dell'Indian Creek. Lui, invece, aveva fatto una deviazione per valutare la possibilità di trasportare i tronchi fuori dalle isole del fiume Yukon in primavera. Quella sera alle 6 sarebbe arrivato al campo, al buio, è vero, ma avrebbe comunque trovato i ragazzi ad accoglierlo, davanti a un bel fuoco e con un pasto caldo. L'uomo si tuffò tra gli imponenti abeti. La pista era quasi invisibile. Dall'ultima volta che era passata una slitta, 30 centimetri di neve l'avevano ricoperta. Si sentiva felice, perché non aveva una slitta e viaggiava leggero. Portava solo il pranzo avvolto in un fazzoletto sotto la giacca. Ma il freddo, va detto, lo aveva sorpreso. Sfregandosi naso e zigomi addormentati, con le mani inguantate, concluse che sicuramente faceva un gran freddo. Un cane lo seguiva a passo svelto. Era un husky indigeno, il vero cane lupo dal manto grigio, in tutto e per tutto simile per aspetto e carattere al lupo selvatico. L'animale risentiva del freddo tremendo. Sapeva che non era il momento giusto per viaggiare. Il suo istinto lo metteva in guardia di fronte a una verità che l'uomo continuava a ignorare. In realtà non faceva semplicemente più freddo di 45 gradi sotto zero. La temperatura era scesa oltre i 50, superando anche i 60, i 70 sotto zero. C'erano 75 gradi sotto zero. Per diversi chilometri l'uomo marciò attraverso le piatte distese di foreste. Superò un'ampia spianata di arbusti melmosi, scese sino a un argine e infine arrivò sul letto gelato di un piccolo torrente. Adesso era sull'Henderson Creek. Sapeva che da qui alla diramazione c'erano altri 16 chilometri. Erano le 10 in punto. Coprendo 6 chilometri all'ora, come aveva fatto sino a quel momento, avrebbe raggiunto la diramazione per le 12:30. Lì avrebbe celebrato l'evento consumando il suo pranzo. L'uomo si fiondò lungo il letto del torrente gelato. Il solco della vecchia pista tracciata dalla slitta era ancora evidente, anche se da un mese a questa parte nessuno aveva percorso il silenzioso torrente. Proseguiva senza indugio. Non era molto portato a pensare, e in quel particolare frangente non c'era nulla a cui pensare, se non che avrebbe consumato il pranzo alla biforcazione e che alle 6 di sera sarebbe stato al campo con i ragazzi. Faceva molto freddo. Non aveva mai provato un freddo del genere. Mentre camminava, con un gesto automatico cambiando mano ogni tanto si strofinava gli zigomi del naso con il dorso della mano guantata. Ma per quanto strofinasse, non appena smetteva, gli zigomi tornavano a essere insensibili e dopo un attimo lo stesso succedeva alla punta del naso. Ne era certo, si sarebbe congelato le guance, ma non era grave, un po' di dolore e via. Camminando, l'uomo si guardava intorno con grande attenzione. Annotava i mutamenti nel torrente, le curve, le pieghe e i cumuli di legname, oltre a prestare una cura particolare a dove metteva i piedi. A un certo punto, dietro a un'ansa, l'uomo scartò d'improvviso come un cavallo colto di sorpresa, deviò dal punto in cui camminava e indietreggiò sulla pista per diversi passi. Sapeva bene che il torrente era congelato sin sul fondo. Sapeva altrettanto bene che c'erano sorgenti che sgorgavano dalle pendici dei colli e che sotto la neve scorrevano fin sopra la superficie ghiacciata del torrente. Neppure gli attacchi di freddo più intensi potevano congelare queste sorgenti, che quindi erano pericolose. Trappole. Sotto la neve nascondevano pozze d'acqua profonde un centimetro o anche un metro. Potevano essere ricoperte da uno strato sottile di ghiaccio. Se questo si rompeva, sprofondavi, ritrovandoti immerso sino alla cinta. E bagnarsi i piedi, a simili temperature, significava solo guai e pericolo. Come minimo, avrebbe comportato un ritardo, poiché sarebbe stato costretto a fermarsi, fare un fuoco per proteggersi e a piedi nudi fare asciugare calze e mocassini. Restò immobile a studiare il letto del torrente e gli argini. Decise che l'acqua sgorgava dal lato destro, quindi lui avrebbe percorso l'argine sinistro. Nelle due ore seguenti si imbatté in molte altre trappole. Nonostante le precauzioni, ancora una volta rischiò il disastro e in un'altra occasione, fiutando il pericolo, costrinse il cane a precederlo. Ma il cane non voleva andare. Si ritrasse, sinché l'uomo non lo spinse avanti, facendogli attraversare veloce la bianca superficie intatta. Il cedimento fu improvviso. Il cane, dibattendosi, riuscì a portarsi su un terreno più solido. Aveva le zampe anteriori bagnate, le gocce d'acqua quasi immediatamente si trasformarono in ghiaccio. Il cane cercò subito di leccare via lo strato gelato. Poi si buttò nella neve, mordendo il ghiaccio incrostato tra le zampe. Lasciare lo strato di ghiaccio significava piaghe. L'uomo si tolse i guanti, lo aiutò a staccare il ghiaccio dal pelo. Le dita esposte al freddo in meno di un minuto furono preda di una improvvisa insensibilità che sbalordì l'uomo. Faceva davvero freddo. Si rimise velocemente i guanti e cominciò a battersi selvaggiamente la mano sul petto. Alle 12:30 esatte arrivò alla diramazione del torrente. Era soddisfatto del passo che aveva impresso alla marcia. Avanti così e senza dubbio alle 6 sarebbe arrivato al campo dai ragazzi. Sbottonò il giaccone, poi la maglia, per estrarre il pranzo. Un'azione di meno di 15 secondi, comunque sufficienti a riportare le dita esposte al freddo in uno stato di totale insensibilità. Non rimise subito il guanto. Preferì picchiare una decina di volte le dita contro le gambe con violenza. Infine si sedette a mangiare su un tronco ricoperto di neve. Dopo aver picchiato con forza le dita, aveva sentito una fitta, ma poi la sensibilità se ne andò di nuovo con una velocità tale da allarmarlo sul serio. Non c'era nessuna possibilità di dare un morso al cibo. ripeté l'operazione precedente, sbattendo con forza le dita che poi infilò nuovamente nel guanto, spogliando l'altra mano per mangiare. Provò a ingoiare un boccone, ma la museruola di ghiaccio glielo impedì. Doveva fare un fuoco. A questo punto era spaventato. Si rimise i guanti, si alzò pestando i piedi su e giù. Pensò che faceva veramente freddo. Quel tipo di Sulphur Creek aveva detto la verità quando gli aveva raccontato che in quella regione certe volte faceva freddo sul serio. Lui però quella volta gli aveva riso in faccia. Mai essere troppo sicuri. Passeggiò avanti e indietro, pestando i piedi e sbattendo le braccia sui fianchi, fino a quando il ritorno del calore non lo rassicurò. Solo allora estrasse i fiammiferi per fare un fuoco. Prese la legna da bruciare nel sottobosco, dove la piena della primavera aveva sistemato una scorta di ramoscelli stagionati. Facendo attenzione, da un piccolo fuocherello riuscì ad attizzare un bel fuoco crepitante che sciolse il ghiaccio dal viso. E così, protetto dal calore della fiamma, riuscì finalmente a mangiare. Per il momento aveva sconfitto il freddo. Davanti al fuoco, il cane soddisfatto si teneva abbastanza vicino per godere del caldo, ma distante a sufficienza per non bruciarsi. Finito di mangiare, l'uomo riempì la pipa, prendendosi il tempo di una piacevole fumata. Quindi rimise i guanti, sistemò bene i paraorecchie del cappello e riprese la pista della diramazione sinistra sul torrente. Il cane seduto si girò verso il fuoco. Sapeva che non era bene andare in giro con quel freddo spaventoso. Ma lui era lo schiavo dell'uomo, e l'uomo aveva fischiato e la sua voce era come il suono delle frustate. Per questo il cane si voltò e riprese a seguire il padrone. Con una nuova manciata di tabacco in bocca, l'uomo riprese a camminare. Dopo poco il respiro umido ricominciò a sbiancare baffi, sopracciglia e barba. Sulla diramazione sinistra dell'Henderson Creek non sembravano esserci molti rigagnoli, infatti per mezz'ora non ne vide nessuno. E poi accadde. Arrivato in un punto dove nulla lasciava presagire una trappola, l'uomo sprofondò. Non sprofondò di molto. Si era bagnato fino alle ginocchia e si fiondò subito fuori. Era arrabbiato e imprecò rumorosamente contro la sorte. Aveva sperato di arrivare dai ragazzi al campo per le 6 in punto e questo imprevisto lo avrebbe fatto ritardare di un'ora. Doveva infatti fare un fuoco e asciugare i mocassini perché a quella temperatura era un imperativo assoluto. Si spostò verso l'argine, lo risalì e arrivato in cima trovò un deposito di legna secca da ardere creato dalla piena. Cominciò con il buttare sulla neve i pezzi più grandi che avrebbero costituito la sede del fuoco, evitando di farlo crollare su se stesso. Estrasse dalla tasca un pezzo di corteccia e sfregandola con un fiammifero accese il fuoco più velocemente che se avesse avuto della carta. Poi posò la corteccia sulla base e ravvivò la fiamma utilizzando manciate d'erba secca e rami più piccoli. Lavorava con attenzione. Lentamente, ben consapevole del pericolo che stava correndo. E la fiamma gradualmente cresceva. Sapeva di non poter fallire. Camminando a 6 km l'ora, era riuscito a far circolare il sangue nelle vene, ma ora il sangue rifluiva, inabissandosi nei recessi del corpo. era salvo. Il fuoco stava cominciando a bruciare con vigore mentre continuava a nutrirlo di ramoscelli non più spessi di un dito. Mancava poco e poi sulla fiamma avrebbe potuto sistemare rami grossi come il suo polso, avrebbe potuto togliersi le scarpe e le avrebbe messe ad asciugare accanto al fuoco con cui avrebbe nel frattempo scaldato anche i piedi nudi e bagnati. Il fuoco era un successo. Era al sicuro. Gli venne in mente il consiglio del veterano di Sulphur Creek e sorrise. Cominciò a slacciare i mocassini rivestiti di ghiaccio. Le spesse calze erano come guaine di ferro e i lacci dei mocassini cavi d'acciaio ingarbugliati. Provò a tirare con le dita insensibili per un attimo, poi, quando fu chiaro che era pura follia, estrasse il coltello dal fodero. Ma prima che potesse tagliare i lacci, accadde. Fu colpa sua. O piuttosto, aveva commesso uno sbaglio. Non avrebbe dovuto preparare il fuoco sotto l'abete. Avrebbe dovuto accenderlo all'aperto. L'albero sotto il quale si era sistemato portava sui rami un fardello di neve. Erano settimane che non tirava un soffio di vento, ogni ramo era carico al suo limite. Il calore del fuoco aveva prodotto un impercettibile rumore, un turbamento sufficiente a chiamare il disastro. Un ramo in cima all'albero aveva rovesciato il proprio carico di neve che era caduto sui rami sottostanti rovesciandoli a loro volta. La neve si abbatté senza preavviso sull'uomo e sul fuoco, che si spense. L'uomo era sconvolto. Era appena stata pronunciata la sua condanna a morte. Per un attimo restò seduto a fissare il punto dove poco prima ardeva un fuoco e infine si calmò. Forse il veterano di Sulphur Creek aveva ragione. Se ci fosse stato con lui un compagno di viaggio non avrebbe corso alcun pericolo. Ma lui era solo. Toccava dunque a lui, e solo a lui, fare un secondo fuoco, e questa volta non poteva permettersi il minimo errore. Allestì una nuova base sulla quale preparare il fuoco, questa volta a cielo aperto, radunò l'erba secca e i piccoli ramoscelli presi tra i detriti. Non riusciva a unire le dita per tirarli a sé. Ma a manciate poteva radunarne un certo numero, anche se in questo modo raccoglieva molti ramoscelli marci, pezzi di muschio verde che non avrebbero certo aiutato il fuoco, ma meglio di così non poteva fare. Intanto il cane era rimasto seduto a osservarlo con una malinconia speranzosa nello sguardo. Nell'uomo vedeva colui che doveva provvedere al fuoco, e il fuoco tardava ad arrivare. Quando fu tutto a posto, l'uomo mise la mano in tasca per estrarre un secondo pezzo di corteccia di betulla. Non riusciva a sentirlo con le dita, ma sapeva che era lì. Alle orecchie arrivava il fruscio mentre armeggiava nella tasca. Provò e riprovò, senza riuscire ad afferrarlo. I suoi piedi stavano congelando. Il pensiero lo angosciava, ma riuscì a scacciarlo e a mantenersi calmo. Con i denti si rimise i guanti, agitò le braccia avanti e indietro, battendo le mani con tutta la propria forza contro i fianchi. Il cane lo osservava accovacciato nella neve, l'uomo guardava la creatura al caldo e al sicuro e sentiva salire dentro l'invidia per la protezione naturale di cui godeva l'animale. Passò del tempo. Cominciò a sentire distanti segnali provenienti dalle dita che tornavano alla sensibilità. Un formicolio leggero che crebbe sino a farsi dolore pungente. Era come se lo stessero torturando, ma egli accolse quella sofferenza con soddisfazione. Strappò il guanto dalla mano destra e afferrò la corteccia di betulla. Prese il mazzo di fiammiferi dalla tasca interna, ma il freddo tremendo aveva subito paralizzato le sue dita. si sforzò di separare i fiammiferi e il mazzo cadde nella neve. Provò a raccoglierli, ma non poteva farcela. Le dita congelate non riuscivano nemmeno a toccarli. Invece del tatto, usò la vista. Guardò i fiammiferi e quando vide le dita sui due lati del mazzo, le chiuse. O meglio, espresse la volontà di chiuderle, ma la comunicazione nervosa era interrotta e quindi le dita non obbedirono. Si rimise i guanti, radunò in grembo i fiammiferi sparsi per terra, ormai coperti di neve. Le cose non miglioravano. Trafficando un po', riuscì a prendere il mazzo di fiammiferi tra le mani coperte dai guanti, quindi lo portò alle labbra. Prese un fiammifero tra i denti, lo sfregò sulla gamba, sfregò 20 volte prima di riuscire ad accenderlo e mentre la fiamma cresceva lo tenne coi denti vicino alla corteccia di betulla. All'esalazione di zolfo aggredì le narici e i polmoni, l'uomo tossì spasmodicamente, il fiammifero cadde nella neve e si spense. L'uomo sbatté ancora le mani senza risultato e poi all'improvviso sfilò i guanti coi denti, afferrò il mazzo di fiammiferi con i pollici nudi riuscendo a fare pressione visto che i muscoli delle braccia non erano ancora congelati. Sfregò quindi il mazzo sulla gamba e i 70 fiammiferi si accesero, tutti assieme. Non c'era vento che potesse spegnerli. L'uomo volse il capo per sfuggire alle esalazioni e tenne il mazzo infuocato vicino alla corteccia di betulla. Reggendoli, si accorse che la mano stava riacquistando sensibilità. La sua carne bruciava, ne percepiva l'odore e il dolore divenne presto penetrante, acuto. Tenne duro, ma la fiamma che egli teneva con fare impacciato non bastava ad accendere il fuoco perché le sue mani la ostacolavano, assorbendone quasi tutto il calore. Non ce la faceva più. Ritirò, aprendole le mani, e i fiammiferi incendiati caddero, sibilando nella neve. Ma almeno la corteccia di betulla era accesa. Procedette a stendere erba secca e piccoli ramoscelli sulla fiamma, senza poter scegliere, perché doveva sollevare il combustibile con i soli pollici delle mani. Attaccati ai ramoscelli c'erano pezzetti di legno marcio e muschio verde che egli tolse coi denti, a morsi, facendo del proprio meglio. Curava con amore la fiamma, con movimenti incerti, il sangue si stava ritirando dalla superficie corporea e cominciò a farlo rabbrividire. I suoi gesti si fecero maldestri e quando un grosso pezzo di muschio verde cadde in pieno sulla debole fiamma, l'uomo, adoperandosi per allontanare il muschio con le dita, tremando incontrollatamente per il freddo, esagerò, facendo volare in aria l'erba secca, i piccoli ramoscelli e distruggendo il nucleo della fiammella. Cercò di riattizzarla avvicinando i ramoscelli, ma nonostante lo sforzo intenso, il tremolio ebbe la meglio. I ramoscelli si sparsero in giro senza rimedio, spegnendosi con uno sbuffo di fumo. Il procacciatore di fuoco aveva fallito. Si guardò intorno con apatia e posò casualmente gli occhi sul cane. Gli venne un'idea folle. Avrebbe ucciso l'animale e infilato le mani nel corpo ancora caldo della bestia sino a ripristinare la circolazione. Poi avrebbe potuto preparare un altro fuoco. Si rivolse al cane chiamandolo a sé, ma lo strano tono di paura nella sua voce spaventò l'animale. Non aveva mai sentito l'uomo parlare in quel modo. In qualche zona del cervello sviluppò diffidenza nei confronti dell'uomo. Al suono della voce abbassò le orecchie. Non si avvicinò, ma l'uomo si mise a quattro zampe e strisciò verso l'animale. Quell'insolita postura eccitò il sospetto nella bestia che arretrò, evidentemente allarmata. L'uomo rimase seduto un attimo nella neve, lottando per tornare calmo, si rimise i guanti usando i denti e si alzò. Vedendolo in piedi, il cane scacciò i sospetti dalla propria mente. E quando l'uomo si rivolse perentorio all'animale con il suono della frusta nella voce, il cane si avvicinò. Quando giunse a tiro, l'uomo perse il controllo e lanciò le braccia verso l'animale. Tutto accadde molto velocemente. Prima che l'animale riuscisse a sfuggirgli, l'uomo lo aveva già avvinghiato. Con stupore constatò che le sue mani non riuscivano ad afferrare le cose, che non c'era in loro né sensibilità né possibilità di azione. Avvinghiato al cane e seduto nella neve era il massimo che poteva fare. Non sarebbe riuscito a uccidere il cane, non c'era modo di farlo. Le mani erano inerti. Il cane schizzò via ringhiando selvaggiamente con la coda tra le gambe. Si fermò a 15 metri di distanza a studiare con curiosità l'uomo, drizzando le orecchie. L'uomo abbassò lo sguardo per cercare le sue stesse mani. Riprese a frustare le braccia avanti e indietro, battendo sui fianchi le mani guantate, e continuò così per 5 minuti. Ma nelle mani non c'era sensibilità, erano pesi morti appesi in fondo alle braccia ormai. Si sentì avvolgere da una certa paura della morte, densa e oppressiva. Cadde nel panico, si voltò e cominciò a correre lungo il letto del torrente, seguendo la traccia del vecchio sentiero. Il cane, rimanendo indietro, si unì all'uomo che correva alla cieca, senza una meta, posseduto da una paura che non aveva mai conosciuto in vita sua. Correre lo faceva sentire meglio, non tremava più. Magari se continuava a correre sarebbe riuscito a sgelare i piedi e a raggiungere il campo dove lo aspettavano i ragazzi. Ma la sua mente era preda di un altro pensiero. Una voce gli diceva che non sarebbe mai arrivato al campo, che c'erano troppi chilometri da percorrere e che il gelo si era ormai preso troppo di lui. Quella voce gli diceva che era un uomo morto. Inciampò varie volte e, incespicando, alla fine si schiantò a terra. Provò a rialzarsi, ma fallì. Decise che era meglio sedersi e riposare, che quando si sarebbe rialzato, limitandosi a camminare, avrebbe proseguito. Mentre riprendeva fiato, seduto, notò che si sentiva caldo e a proprio agio. Non solo non tremava più, ma il petto e il busto sembravano aver riguadagnato un certo calore. Si toccò il naso, le guance, non avvertì nulla. Qualcosa gli diceva che il gelo si stava impadronendo di altre parti del suo corpo. Si sforzò di tenere a bada questo pensiero, anzi di dimenticarlo, ma il pensiero si impose, resistendo e producendo la visione del suo corpo completamente congelato. Era troppo. Riprese a correre selvaggiamente lungo la pista, il cane correva con lui e quando cadde una seconda volta si mise a sedere davanti a lui, osservandolo curioso, intento, impaziente. Il calore e la sicurezza dell'animale lo mandarono in bestia. Inveì contro il cane sino a quando l'animale non abbassò le orecchie. Si rialzò in piedi, ma dopo una trentina di metri di corsa ondeggiò e cadde, lungo, disteso. Il panico era finito. Dopo aver recuperato il fiato e il controllo si mise a sedere e cominciò a coltivare l'idea di affrontare con dignità la morte. Arrivarono i primi barlumi del torpore. Buona idea, pensò. Si può entrare nella morte passando dal sonno. Immaginò i ragazzi quando avrebbero trovato il suo corpo il giorno dopo. Eccolo. C'era anche lui assieme a loro, lungo la pista, e osservava il proprio cadavere disteso nella neve. Fa proprio freddo, pensò. Una volta tornato negli Stati Uniti, avrebbe raccontato alla gente cos'era il freddo, quello vero. Vide il veterano di Sulphur Creek. Lo vedeva nitidamente, al caldo e al riparo, mentre fumava la pipa. Vecchio, avevi ragione tu. poi si assopì. Entrò in un sonno che gli parve il più bello e piacevole che avesse mai provato. Il cane lo aspettava, seduto. Il breve giorno si stava chiudendo per infilarsi in un lungo e lento crepuscolo. Mentre il sole si trascinava, la bramosia per il fuoco si impadronì del cane, che prese a guaire piano. Abbassò le orecchie in attesa del castigo dell'uomo, ma l'uomo rimase in silenzio. Poco dopo il cane guaì più forte e più tardi ancora si spinse accanto all'uomo, dove fu colto dall'odore della morte che gli fece rizzare il pelo. Si attardò, ululando sotto le stelle che piruettavano, danzavano e scintillavano lucenti nel cielo freddo. Infine si voltò, cominciando a trotterellare lungo la pista, in direzione del campo. Lì avrebbe trovato altri procacciatori di cibo e di fuoco.
Con questo bello omaggio a Jack London in occasione del 100° anniversario della morte dell'autore, era un racconto sonoro tratto da uno dei libri più celebri di Jack London, Preparare un fuoco, che in questo caso diventava uno spettacolo di drammaturgia radiofonica intitolato Fare un fuoco con la compagnia Muta Imago, la regia di Claudia Sorace e anche le musiche originali di Lucas Wildpanner. E con questo appunto si chiude anche per questa sera lo spazio del teatro di Radio 3 a cura di Antonio Audino e si chiude anche il nostro programma. Radio 3 Suite vi augura la buonanotte e vi prepara anche all'ascolto di Battiti, programma di Pino Saulo che segue immediatamente dopo, con un ascolto musicale come facciamo tutte le sere. Questa settimana abbiamo deciso di rimanere in compagnia per queste ore notturne del grande Friedrich Gulda con le sue mirabili interpretazioni della musica di Mozart, e in questo caso la buonanotte questa sera verrà con la fantasia in do minore K475 di Mozart, ovviamente interpretata da Friedrich Gulda. E con questo è tutto, buonanotte a tutti da Oreste Bossini.